Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda.
Con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano.
Un'altra domenica.
Buona domenica. Che mi racconti oggi, Carla?
Guarda, molto poco, a parte il fatto che sto nuotando molto perché ho deciso di fare una grande corsa in oceano.
Ah, mamma mia,
2.5 chilometri, ho pagato, lo faccio.
Dove vai, da Auckland a Rangitoto?
Faccio quella più piccola. Si chiama King of the Bays,
che sarebbe?
Sarebbe da Cheltenham Beach a Devonport.
Niente,
questo è zero, è zero. 2.5
chilometri, lo faccio ogni giorno,
lo faccio con gli occhi chiusi, testa e pancia all'aria, così mi fumo pure una sigaretta, che dici? Niente, a parte questo, tutto bene, mi sento in forma. Tu invece?
E io non sono sempre che scappo di qua, scappo di là, preparando lezioni, facendo il cane.
Però sei qui.
Sono qui oggi, pronta, piena di energia. Mi sono già fatta i 4-5 chilometri.
Brava. E senti, oggi con noi, sono eccitata, oggi con noi abbiamo una simpaticissima signora che si chiama Maria Pia De Razza. Ciao Maria Pia.
Ciao tesoro, grazie della signora. Adesso sono signorina, quando si è divorziati qui si è signorina.
Si va indietro.
Andiamo indietro. Oggi con noi abbiamo una deliziosa signorina, Maria Pia De Razza. Buongiorno.
Oh, che bello, mi sento più giovane.
Infatti,
buongiorno tesoro.
C'è ragione però, c'è ragione a precisare, perché a volte queste cose ti possono far sentire un po' più vecchia e non ce n'è bisogno, vero Maria Pia?
No, assolutamente, come io stavo ascoltando che io nuoto ogni giorno, anch'io sono qui a Seychelles e non faccio altro che nuotare. Ho incontrato un casino di altre donne, ma davvero tante, giovani, non giovani, con le quali ci siamo ritrovate e qualsiasi tempo faccia ci buttiamo in acqua. Chiaramente quando la marea è alta, una mezz'oretta prima della marea alta è abbastanza, e ho di fronte a me Rangitoto, bellissimo. Io non faccio ancora questo tipo di come dire, gare, no?
Pazzia.
Preferisco pazzia. Che meraviglia, siamo tutte pazze. E per cui per me, se non c'è l'acqua di mare intorno a me, è la vita per me, per cui qualsiasi cosa. Io sono nata a Leuca, Morciano di Leuca, per cui nolente o volente è lì il mare, circondato a est, a nord e a ovest.
È quello, per cui, una volta che c'è il mare nelle vene non c'è niente da fare. Cioè,
no, non c'è niente da fare, c'ha ragione.
Senti, allora, siccome hai iniziato in Leuca, parlaci un po' di come mai ci ti ritrovi qui in Nuova Zelanda, che marea ti ha portato qui e come mai?
La marea è stata, come tutte le donne, quasi tutte, la marea dell'amore, nel senso che non ho sposato un kiwi, questo va detto, ho sposato un americano ebreo di origine ebraica, però tutto può essere che seguire la sua spiritualità. Comunque Richard Klein è stato mio marito per 23 anni e come tale, quando stavamo in Italia tra Modena e Bologna in campagna, un giorno mi viene una sera con questa persona che era neozelandese. E tramite il suo lavoro, che era per una cooperativa che faceva mobili, lo aveva conosciuto in quanto doveva trovare una situazione non certo gradevole, qualcuno che non aveva pagato, non mi ricordo bene. Comunque mi arriva quella sera e mi fa incontrare questa persona. E stavamo in campagna, avevo la cucina economica, le due bimbe, Astrid e Dara, piccoline, Rudolf Steiner School, l'orto, il rabarbaro, tutte queste cose. E questa persona mi fa questa domanda: ma non hai mai pensato di poter anche lasciare l'Italia e venire a stare in Nuova Zelanda, dall'altra parte del mondo? Al che la cosa andrà così, E Richard, Mr. Klein, mi chiamò e disse: Pia, guarda che non è una cattiva idea, qui l'Italia sta andando a scatavascio. Io ti parlo del 96, eh? Mm-hmm. E io ho detto: scatavascio no, italiani.
Già stava giù nella vasca.
Mamma mia.
E io ho detto: senti una cosa, l'Italia è stato sempre uno scatafascio, però sappiamo vivere bene, perché individualmente
sì,
amiamo la vita.
Sì.
E questo va detto, le nostre risorse innate da Leonardo sono nate proprio dalle situazioni più incredibili, perché sappiamo come sopravvivere, e i turchi che ci hanno invaso e quegli altri e Napoleone che ci aveva, cioè, sappiamo come
in Sicilia ancora diciamo mamma li turchi,
dalle mie parti mamma li turchi. Sì, noi siamo vicini comunque, no? E come tale questa sopravvivenza fa di noi una persona vive, devi capire l'essenza della vita dovunque tu sia. Ecco perché mi trovo anch'io qui. E beh, insomma, nolente o volente, io ho seguito mio marito, che amavo tanto, tuttora lo amo, l'ha detto, da allora non ho voluto nessun uomo intorno a me. E devo dire sinceramente, amo tutti, amo tutto quello che mi circonda.
E ti amiamo.
Questo
pure
è il segreto della vita.
Siamo tutti insieme qua, perché hai ragione, bisogna avere tanto amore nella vita.
Ci stai ispirando, sì. Maria Pia, devi fare attenzione, perché una volta che ci lanci succedono guai.
No, non vi preoccupate, perché io ho deciso, io ho vagabondato nella mia vita forse un po' tanto, anche Richard Klein è stato un vagabondo, insomma, tutti e due eravamo vagabondi, ci siamo ritrovati a Firenze tramite un amico, io allora ero macrobiotica, dividevo una bellissima casa antica, vecchia, a Firenze, su Colli e su, e me lo vedo in camera mia quest'uomo, è bravo, con questo bel naso lungo, cioè, ma che ci sta a fare qua quest'uomo qua? E dice: sai, mi ha invitato Massimo. Ah sì, esci fuori dalla stanza, questa è casa mia. Però nolente o volente, qualcosa è nato, e poi sono nate Astrid e Dara, che devo essere sincera, Astrid vive in Italia, lei è arrivata nella 18, ha detto: mamma, io me ne torno in Italia a casa, ciao, va. E lei l'anno prossimo si sposerà ad aprile con un bolognese, perché lei è a Bologna, e Dara la seguirà, perché lei è qui ad Auckland, lei è stata in Australia più del tempo, ha lavorato così, e poi mi ha detto: mamma, ho scoperto che mi piace cucinare. Ho detto, mamma, su Facebook mette che facciamo da mangiare per 25 persone. Tutti, non c'ho più nessun posto.
Maria Pia,
ho detto,
scusa,
io, che facciamo da mangiare? Ma che facciamo? Cioè, mamma, fai mangiare quello che fai da Salentino, le cese. Bene, ho detto, metti sul menù, domani lo incontro per mettere sulle ultime cose. E queste sono le mie due belle figlie, grazie a Mr. Klein, il più bel dono che ho ricevuto.
Fantastico.
E il fatto che sono anche qui.
Maria Pia, ti voglio interrompere per un momento, perché già è tutto molto interessante, perché l'amore ci porta da tutte le parti, anche a mio padre ci ha portato qua, la mia madre che l'ha conosciuto, eccetera. Però hai già menzionato due cose, e forse è meglio tornare un pochettino indietro, perché ci sono, so che sei molto conosciuta nell'ambiente italiano, perché adesso parleremo un pochettino di questa cosa che tu hai dedicato tanto tempo nella tua vita, perché hai cominciato con menzionare macrobiotica, poi hai parlato di cucina, e forse alcuni dei nostri ascoltatori non sanno che tu sei una delle persone più conosciute in Nuova Zelanda, questo è sicuro, perché per tanti anni hai avuto un ristorante giù a Wellington, hai anche scritto libri sulla cucina, che adesso ti faremo delle domande così ce ne puoi parlare un pochettino, e anche sei una delle poche persone che viene proprio menzionata di nome sul sito dell'enciclopedia della Nuova Zelanda, che si chiama Teara. Parlaci un po' della tua storia, della tua avventura e il tuo amore per la cucina.
Allora, lei è arrivata dall'Italia con questo amore già nelle tasche, arrivi qui in Nuova Zelanda, e cosa succede con questo tuo amore?
Allora, cosa succede? Succede che io dovevo passare l'esame IELTS test, che ho sbagliato due volte, meno male che la terza volta l'ho passato, altrimenti $14,000 sarebbero stati andati in fumo. In quel tempo si pagava questo, però lo stress l'avevo davvero alto. Comunque, abbiamo comprato questa casa e comprato questa casa Candala, bisogna pagare i mortgage. E sono arrivate tutte le belle discussioni, bla bla bla. Intanto, proprio a Candala, passeggiando, avevo visto dei negozietti all'uscita di Candala, proprio giù, no? Così lasciati andare, così proprio brutti anche a guardare. Però dentro di me ha detto, ma io non ho molti soldi, mettendo a posto da me questi posti, cosa può succedere? Ritorno a casa e dico, mi sai quando andiamo? Abbiamo quasi niente, solo 5.000 rimasti. Bene, ho detto, io forse apro qualcosa, io non voglio più stare sotto nessuno, avevo fatto qualcosa in qualche caffè nel centro eccetera, al che lui dice, ma sei pazza, con 15.000 cosa fai? Beh, mi informo, un cinese che aveva un fish and chips lì, lo incontro la mattina dopo, vado, e lui dice, io devo tornare in Cina perché ho mia figlia che sta malissimo e non posso rimanere in Nuova Zelanda, completamente l'opposto di ora. Bene, ho detto, quanto vuoi per questo? E dice 2.000, 3.000, se mi dai, no, guarda, abbiamo fatto subito un facciamo meno, fatto sta che sono riuscita a dipingere una cosa enorme, grande, grandissima, e io ho detto, ma io come me ne frega, farò catering, farò delle cose, farò, e c'era anche due, no? Cioè le frigorifere puzzolentissime, va detto, però ho detto, secondo me questo è il posto in cui posso iniziare a fare qualcosa. Mi sono rimboccata le maniche, nolente o volendo quel posto è diventato un, facevo il catering, il primo catering è stato dell'ambasciatore italiano in quel tempo, ora non mi ricordo il nome, stava con questa bellissima donna giapponese, la sua partner, e Yukari mi disse, Tia, bisogna fare questo catering, fai. Bene, da lì ero sola, sola, per cui lavare. Ho dovuto fare da zero tutto. Fintanto poi ho trovato un uomo che lavorava lì vicino, che era un pensionato, e mi ha dato una mano, per cui io ho iniziato a fare un takeaway, un catering, ma proprio, e questo è impossibile farlo in Italia. Non prima e neanche adesso. Per cui per me è stato una gioia di vita poter imboccarmi le maniche, iniziare alle 9 e finire fino a tardi. Però lì ho sbagliato in qualche maniera, perché se tu butti troppe energie nel lavoro, poi la famiglia... No, bisogna un pochino, io non ho mediato.
Ma il lavoro, cioè il lavoro in cucina è ovviamente, cioè molto creativo, però è anche tanto tanto lavoro.
Sì, e poi allora io avevo 45 anni, però tutte me ne davano la metà. Vabbè, però l'energia è quella. Vabbè, mia mamma mi chiamava Dinamo, io sono stato sempre un gatto a sette code, però poi questa voglia di fare era talmente alta che non mi ha fatto perdere un po' la bussola. Però subito dopo catering, tutta la gente veniva da tutte, ho incontrato persone che venivano anche da Auckland, tu devi aprire il ristorante, e dice, sì, i soldi, sai cosa è successo? Cioè è successo che in banca ce l'hanno dati perché avevamo la casa, e una donna ebraica che aveva un caffè in Fordham bellissimo, doveva separarsi al marito, ha detto, guarda, prenditelo, fai quel che vuoi, io mi separo, quel che mi dai. Bene, perché avevo fatto del catering per il rabbino ebraico, ecco perché ero entrata nella, anche se non ero ebrea, ma mio marito di origine ebrea, e io ero entrata in armonia con questo gruppo, e la parte spirituale bella mi ha portato a fare delle cose belle, ho aperto il ristorante, non sono mai andata in rosso perché tutte le persone che... Cioè io non ho iniziato, ho iniziato da zero col takeaway, però poi mi hanno seguito, ho avuto uno degli chef dei Rolling Stones che voleva la ricetta del coniglio, che poi era la ricetta scritta a mano su un pannello che avevo messo lì di mia nonna, con la calligrafia di mia nonna. Cioè sono stata la prima che ha buttato fuori questo modo d'essere italiana, chef, con ciò che è non la scuola di cucina, ma è la scuola di vita in cui il tuo palato è costruito dopo giorno, mese, anno dopo anno, grazie, io sono stata fortunata che ho avuto una famiglia a livello alto per quanto riguarda la classe sociale, per cui il cibo era enorme, incredibile, cioè nessuno poteva dire cos'è, no, cosa fosse, no, la marziola, queste cose, perché erano tutte gente che lavorava sotto mia nonna, proprietari terrieri, per cui non andavamo mica a fare la spesa, ci arrivavano cose incredibili. Io andavo a pulire le quaglie, no? Spennellata 3 anni sul tavolo di cucina in cucina, ma una cucina bellissima, vecchio stile. Cioè, sono stata fortunata che la mia scuola di cucina è stata la scuola di una famiglia di un certo livello, in cui c'erano donne che lavoravano per preparare a cucinare, e arrivavano anche dall'Emilia donne che cucinavano, perché ed Emilia in Toscana, in queste famiglie nobiliari avevano persone che lavoravano e si scambiavano le persone, e loro vivevano lì con la famiglia, per cui era un livello alto. Cioè, io ho 67 anni, queste cose si sono perse, non ci sono più. Però dopo, quando è arrivata l'Accademia Italiana della Cucina, ho incontrato Susanna Agnelli a Roma in questo meeting, e lei mi ha detto: guarda, parlando con te è come parlare della mia vita. Anche io ho detto: non sono un Agnelli. Dice: no, però dice: tu hai questa cosa. E questo devo dire sinceramente, nessuna scuola di cucina anche ad alto livello te lo può dare.
No,
ormai è persa questo modo. Dici? Di assorbire la conoscenza del cibo, perché è completamente una situazione completamente opposta.
Non pensi che un po', c'hai ragione, perché la cucina è parte della storia, è parte della fabbrica, cioè non della fabbrica, come si dice, del materiale di come siamo fatte, però non pensi che non è che l'abbiamo persa, stiamo cambiando? Perché io, per esempio, in Nuova Zelanda, quando sono arrivata, non c'era quella tradizione, la storia della cucina, però ora vedo che la gente sinceramente non lo fanno solo perché di moda.
Certo, no, su questo dici bene. Sì, però se tu vai con una gallina viva e vai da uno chef qualificato, gli dici: uccidi la gallina, puliscimela e cucinamela, questo mi guarderà a dire: ma sei diventata matta. Questa io l'ho imparato all'età di 5-6 anni a fare queste cose.
Sì, questo
cioè,
c'ha ragione.
Non c'è più from scratch questo tipo, no? Quando tu fai una pasta fresca non usi la macchina, usi il matterello o il coltello. Non c'è altro, non esistono macchinari. Quando tu fai del pane, se tu dici from scratch, non esistono macchinari. Uno mi guarderebbe male. Infatti, quando io leggo questi food critic che dicono questo, dico: hey, from scratch, all right. Non è vero. From scratch vuol dire che tu sai anche manovrare la tua energia interiore, la tua conoscenza, tramite un movimento manuale. Quando dici: è dipinto a mano, è manuale, non è la macchina che te lo fa.
Certo.
Ora stiamo andando su macchinari, benissimo, io non dico di no, perché però quando tu metti from scratch deve essere quello. Altrimenti è una bugia. Le bugie hanno il naso lungo. No.
Maria Pia, allora tu facevi tutto proprio dall'inizio?
Sì.
Veniva tutto,
certo.
In cucina veniva fatto.
Allora, ci sono i materiali emiliani, no? Specialmente quello che ho io è per 20 porzioni. Io potrei andare da qualsiasi chef, no? Italiano o non italiano, e dirmi: fammi una sfoglia di 20 uova. Da lì io ti posso dire, no? E ti qualifico per chi sei. Scegli la farina che vuoi, scegli e me lo dici. Oppure mi fai le orecchiette a mano, o pizzi onguli, e mi dici: io con Dara, con queste 25 persone, voglio vedere me in azione a fare le orecchiette a mano.
Ma me le fai,
ecco,
pure a me? Io
te le faccio,
amo.
Pure a te. Però, no? Io, Alessandra Zecchini, ad Alessandra, mi disse: Alessandra, anni fa, dai Pia, fammi vedere come fai le orecchiette. Ed ero a casa sua che gli feci vedere come si fanno le orecchiette. Lì tentò. Però ci vuole tempo, no? Come
certo.
Tutte le cose ci vuole tempo. E poi la pratica. Tu non hai dall'oggi al domani, no? Che puoi imparare a fare, non so, qualsiasi cosa, da cambiare una ruota di un'auto a no? A giocare con, per esempio, io con il computer. Sì, me la cavo, capiccio. Però devo essere sincera, non mi piace prima, e ancora sto scrivendo questo nuovo lingua a mano. Quando io ho la penna in mano riesco a scrivere, quando mi trovo dinanzi al computer mi blocco.
Torniamo indietro, parliamo di questi libri, perché adesso ce n'è uno che stai scrivendo adesso, però
sì.
I primi tuoi due libri che hai scritto, Su che cosa so che era cucina, ma su che cosa trattavano esattamente? Qual era il tema?
Allora, il primo è stato mangiare italiano, però è stato tradotto da Mr. Klein, devo essere sincera, mi ha dato una mano, perché io ancora con l'inglese sono proprio una schifezza. Vabbè, devo essere sincera, mangiare italiano è stato uno dei primi, grazie a Bernice, che mi ha aiutato tanto, era della Penguin, che mi disse, Pia, io vedo delle cose qui nel tuo ristorante, fammi fare delle fotografie, tu questo pezzetto di stoffa, dico guarda, questo pezzetto di stoffa l'ho preso, no? E lei mi ha fatto la fotografia ed è uscito no? È stata grandissima. Però quando gli dissi guarda, voglio fare sto libro dicendo le mie emozioni, la storia di ogni ricetta, non la storia, proprio la storia, no, che è una cronologia tipo l'Artusi, no, proprio quello che mi esce fuori, devo dire grazie a mia suocera, no, che mi ha dato la possibilità di fare questo pane ebraico, no, la hala, e l'ho imparata da lei, cioè delle cose, grazie alle persone di Candala che mangiando le mie polpette sono entrate in estasi, no? Per cui, dicevo, delle storie poi legate anche al mio passato. Bene, sono state queste storie che sono state amate tantissimo e questo libro è stato rimesso in reprint 5 volte.
Wow.
Cioè, mi ha dato questo assegno di $10,000 prima ancora che scrivessi una pagina, ed è stata la prima volta che ho preso le mie bimbe e tutte e quattro insieme siamo andate a fare le vacanze con questo desiderio di incontrare le persone legate ad alcune ricette, alcune cose che mi servivano per il libro, ed è stato bellissimo. Poi ho avuto la possibilità di far parte 2 volte in questi 2 grossi tomi del Silver Spoon, in cui hanno scelto, hanno scritto loro, io non l'ho scritto io, The Best Known Italian Chef of the World, ho detto io, questo mi sembra quasi uno scherzo, però ho fatto parte di questo team, e per cui trovi, Massimo Bottura, Iaccarino, fammi ricordare Lidia Bastianic, no? Mario Batali, cioè Stefano Manfredi, Cipriani, dico, ma io sto con questi tipi, mi sembrava un sogno, mi sembrava, però è uscito fuori questa cosa, e questi 2 libri che sono l'enciclopedia del mangiare italiano sono stati venduti in tutte le scuole di cucina e l'hanno più di 1 milione di copie vendute. L'hanno considerato il best seller del cibo italiano degli ultimi 60 anni.
Io ce l'ho,
la
Fadon
Press era di inglese. Per cui in questi 2 tomi tu mi trovi col mio cognome, De Razza, Maria Pia De Razza, però in più ho aggiunto Klein, come si fa in Italia. Allora ero sposata, per cui devo dire sinceramente. È stato un grande onore, è lì che ho incontrato la Susanna Agnelli e mi dette la possibilità di dire 2 parole di fronte a tutti, perché non c'erano molte donne, e lei mi disse, beh, tu sei la mia ciliegina sulla torta.
Oh,
quando dissi
dolce.
No, il cibo italiano è fatto dalle donne, chef o no chef. E lei battella tutti quanti, c'è un sacco di uomini, ma è vero, ho detto, con tutto il rispetto per voi uomini, però quel che mettiamo noi, no? Come la Pier Angeli e altre chef italiane, e io lo sento subito il cibo fatto dagli uomini o dalle donne, sembra strano, ma lo sento.
Senti, io sono curiosissima, qual era il tuo top seller nel tuo ristorante, cioè qual era la cosa che veniva la gente, dimmi.
Allora, tuttora me l'hanno chiesto qui, lo devo fare per queste 25 persone. Allora, le cozze, noi abbiamo le cozze brindisine, perché io sono pugliese, no? Le cozze laggiù sono nere, piccole. Qui invece ho trovato queste enormi verdi, ho detto Madonna, qui io poi le amo le cozze, e mi ricordo che mia mamma odiava l'odore delle cozze quando si aprivano, che lasciavano questo odore invece che si sente il mare in bocca. Mio padre invece le amava. Mio padre, che veniva anche lui da una famiglia in cui c'erano le donne che cucinavano per lui, invece le cozze se le faceva da sé, per noi. Per cui lui prendeva, sbatteva le uova, metteva il pecorino, a volte la ricotta scanta, caso metteva prezzemolo, pepe, non sale, perché c'è il seafood, non vuole sale, poi il pecorino semi stagionato e la ricotta scanta, che è una cosa magnifica che ho trovato. Massimo De Caro che la fa, infatti grazie Massimo, lui è anche lui pugliese. E beh, quando tu apri le cozze che sono state aperte con un po' di vino, io allora usavo il De Castris, il rosato, perché poi importavo anche del vino per il ristorante, e tuttora Mr. Klein sotto artigiana lo fa. Beh, comunque, no? Si aprono queste cozze, filtro l'acqua, no? Le metti di nuovo in padella, metti tutto questo insieme di qua, e guarda, ti posso assicurare, non so quante ne abbiamo fatte, io ero, no? Con i miei chef, no? Però effettivamente io le facevo, loro le facevano, quelle fatte da me erano diverse di sapore, gli stessi ingredienti.
Mi sta venendo l'acquolina in bocca, io le cozze le amo, però non sopporto Brava. Quelle cozze grandi, a me mi piacciono piccole.
Non andare quelle grandi, quando vai a comprarle scegli le più piccole, e allora ci sei, però il sapore delle cozze verdi qui sono anche molto molto particolari,
sì, molto particolari.
Se tu ami le cozze, ami anche, certo, non andare sulle grandi, vai sulle più piccole,
sì.
Poi ho visto che ci sono quelle cozze blu, però non le vendono, quelle scure, no? Sono più piccole, però io uso quella che
noi andiamo a prendere di... quelle piccole a Great Barrier Island, e io mi faccio
ti spedisco le cozze, ma poi noi nell'Eccese facciamo la taglietta l'Eccese, scusate voi romani, cioè, la taglietta l'Eccese è patate, riso e cozze in forno, queste cose di terracotta, perché da noi c'è proprio il nostro qui, io infatti importavo le cose di terracotta nel cucinarle e nel presentarle, infatti sul libro c'erano così, no?
Senti un po', perché tutto molto interessante, però sfortunatamente noi abbiamo il tempo scappa, ci mancano veramente un paio di minuti, però tu mi hai mandato un messaggio che volevi menzionare brevemente. La minoranza grecanica
salentina. Allora, la minoranza etnica grecanica, c'è un paese che si chiama Calimera, che vuol dire buongiorno, no? Questi greci parlano un greco antico, e in questa zona grecanica anche i giovani a Melpignano alla fine di agosto vengono più di 100.000 persone per dare la possibilità di ascoltare la pizzica. La pizzica è un tipo di danza e suono musicale legata a una situazione socioculturale antica in cui le donne giovani si ribellavano al matrimonio, non volendo sposare chi i genitori volevano, e facevano le pazze. E io sono pazza. Per cui saltavano sull'altare in chiesa seminude, eccetera. Allora entravano in trance, arrivavano il violino, il tamburelli, perché è importante, e tramite questo poi cadevano svenute, no? Per terra su questo lenzuolo bianco, loro vestiti di bianco, e chiaramente nessuno voleva sposare una donna pazza.
Era orribile
finalmente di fare quel che volevano. Maniera socio-culturale molto donna di ribellarsi, con altra possibilità che se non diventare pazze, ma non erano pazze, erano donne in gamba.
Stato un antropologo molto famoso che negli anni 50 andò e fece uno studio tutto.
Sì, ma tuttora ci sono delle tesi, dei giovani della zona grecanica scrivono anche nel greco antico questo tipo di rito, e te lo posso assicurare, vai su internet, no? La pizzica, poi ci sono, cioè la musica legata ai movimenti, facevano entrare in trance le donne, e sono dei toni molto alti, molto belli, e anche questa danza, la donna, no? Vabbè, allora era sola, poi l'hanno trasformata un pochino, l'uomo non tocca la donna però ha questa connessione con l'occhio, con gli occhi, per cui ti trasmette quello che lei sente. È molto profonda, molto profonda. E a Melpignano, e adesso a livello internazionale vengono a sentirci più di 100.000 persone, guarda, e ti posso assicurare che ti auguro un giorno di andarci.
Ma lo auguro a tutti, perché ormai
Sfortunatamente, Maria Pia, ci dispiace tantissimo, il tempo ci sta colando davanti, ti ringraziamo tantissimo dal cuore che ci hai dato questo tempo, sei stata interessantissima e ora abbiamo solo il tempo di uscire con una canzone che hai scelto che si chiama Vivere di Tito Schippa. Grazie Maria Pia,
anche lui.
Ci riparleremo un'altra volta, Maria Pia, grazie.
Ciao,
tantissimo,
tesoro, ciao,
grazie.
grazie Maria Pia,
ciao. Bene, ciao.
Ciao.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà, son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. E la maggiorato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia.
Grazie, Comites.